Allora, il differenziale della funzione è la somma delle derivate parziali moltiplicate per il differenziale relativo. E fin qui tutto ok. Sì, più o meno. Vabbè, dai, qualcosa mi invento. Allora, poi, la nostra funzione f da verificare. F di x più h meno f di x è uguale a l di x. E dai, e se? Hai ancora 5 fermate della metro per impararla? Ma chi voglio prendere in giro? È la sesta volta che provo analisi 2, non ce la farò neanche stavolta. Analisi 1 l'avevo superata per sfinimento. L'assistente del prof non ne poteva più. Diceva che vedeva più spesso me agli appelli che il suo fidanzato. Così alla fine gli avevo strappato un 18 politico e c'ha uno a tutti. Però il problema d'analisi 1 è che poi dopo c'è sta analisi 2. Oh, io ci ho provato. Di me si possono dire tante cose, ma non che non ci provo. Tipo quando ero elementare, no? Non ero uno di quei bambini intelligenti, ma che non si applicavano. La maestra a me diceva sempre: ma Stefano è bravo, si impegna tanto, è che su certe cose fa più fatica. E lì mio padre dava fuori di matto e se la prendeva con la povera insegnante. Inammissibile che il figlio di Giovanni Marciano non fosse come gli altri, anzi meglio degli altri. Mia mamma, invece, era tranquilla. A lei bastava che fossi contento di andare a scuola e che imparassi. Così costati l'idea fino al liceo. Ore e ore di ripetizioni perché non sia mai che potessi prendere il debito in fisica, vergogna! Gli avrei voluto dire: papà, non è che sono un fancazzista, è che proprio non ci arrivo, non ce la faccio. Ma per mio padre non esiste non farcela. Secondo lui, se non ce la fai è perché sei pigro. Se uno si mette d'impegno poi ce la fa, sempre. E ora che sono all'università, la nuova ossessione è il pezzo di carta. Cioè, quando torno a casa, manco il tempo di sedermi a tavola che mio padre parte col bollettino dei laureati. Venerdì 1 febbraio 2013. Francesca, la figlia degli Angelico, triennale in economia. Alessandro, il nipote di Pinuccio, lettere, magistrale. Luca, quello del terzo piano, giurisprudenza, ciclo unico. Qui però mia madre gli sta dietro, perché ora pure a lei è venuta la febbre della laurea. Sempre lì a chiedere tu, quando e va, che ansia. Sono uno studente fuori corso di ingegneria informatica alla Sapienza di Roma. Ho 25 anni e mi mancano 6 esami per finire la triennale. Se tutto va bene prevedo di laurearmi nel 2000 e mai. Mi chiamo Stefano Marciano e questa è la mia storia.
Gli ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni. Eventi straordinari.
Rimandato. Insomma, come previsto, no? Per me è sempre più scioccante superare un esame che essere bocciato. Ormai ci sono abituato, conosco la sensazione. Solo che ora devo dirlo a Giovanni, mio padre. Proprio non si abitua a farsi deludere da me. Come quando volevo un tatuaggio e stavo lì a farmi mille pare. Poi ho pensato, ma tanto ho già fatto perdere ogni speranza alla mia famiglia con l'università, che non riesco a finirla. Che sarà mai una scritta sul braccio? E invece papà mi ha fatto una scenata. Non mi fa entrare in negozio con le maniche corte. Dice che è rispettoso, che i tatuaggi sono roba da buoni a nulla. Testuali parole, eh? Buoni a nulla. E che i Marciano non sono fatti di questa pasta. Poi vabbè, oltre ai tatuaggi mio padre ha da ridire su qualsiasi cosa io faccia. Per lui so cazzeggiare e basta. È che non è facile essere 20 anni in questi tempi. Ecco, mo l'ho detto. La gente pensa che sia tutto più semplice per noi giovani, che non ci manca niente. Che da un lato è vero, ma dall'altro... Cioè, ne sono successe delle cose pesanti nella mia generazione. Se siamo beccati, le torri gemelle. Poi una recessione economica mondiale. In pratica, il mondo va allo sfascio mentre noi dobbiamo affrontare la scuola, il lavoro, capire chi siamo e cosa vogliamo fare della nostra vita. E non è roba da poco, eh. Ma va la spiega ai miei. E nemmeno avessi fatto la guerra come tuo nonno. Questa è la risposta standard di mio padre. Già, mio nonno. Colui che ha fondato la sacra attività di famiglia. Sacra per davvero, Marciano Ars Sacra. Un negozio di articoli religiosi. Articoli per la messa, paramenti sacri, statuette, immaginette, rosari, crocifissi, icone, ci sta di tutto. Mio nonno si era fatto tutto il giro di clienti tra religiosi e fedeli attorno a San Pietro. Ci vanno pure un sacco di stranieri, a Roma c'è tutto un business internazionale di preti e suore. Mio papà ha sempre gestito il negozio, il nonno ce l'aveva messo dentro da ragazzetto per insegnargli il mestiere. L'erede del piccolo impero dell'arte sacra sarei io. Sono figlio unico, il solo marciano che può portare avanti il nome e l'attività di famiglia. Ma papà lo sa che lì dentro non ci sto manco morto. Boh, non ho ancora capito cosa voglio fare poi. Quando mi ero iscritto a ingegneria informatica mi sembrava interessante. I miei erano tutti contenti, il primo in famiglia a prendere una laurea, eppure ingegnere. Ingegnere informatico, per l'esattezza. Oggi mi sembra di non andare da nessuna parte. Un po' perché non capisco tanto di quello che studio, un po' perché... Non lo so, non mi attrae più come una volta. Ho detto a papà dell'esame. E che sarà mai? È il quarto che canno in questa sessione. Io non so cosa gli è preso stavolta. È dovuta intervenire pure mia madre, sennò gli partiva nembolo. Ma ha fatto un pippone che non finiva più. Adesso basta! Se non riesci a prendere sta benedetta laurea triennale, allora intanto lavori in negozio, così almeno fai qualcosa! E ci risiamo. Perché per lui stare dietro allo studio, alle aspettative della società, diventare adulto, tutte queste cose sono niente. Ho provato a spiegarmi, a farlo ragionare, ma è come parlare a un muro. Se non voglio essere disconosciuto dal mio stesso padre, da domani dovrò passare il resto del mio tempo in quel buco polveroso. Sai che c'è? Mo gliela faccio vedere. Giovanni Marciano potrà essere fiero di suo figlio, anche senza un pezzo di carta. Sì, ecco... Con papà il rapporto non è semplice, ma io lo rispetto, anche se abbiamo punti di vista diversi, e vorrei che anche lui un giorno potesse fare lo stesso con me. Questa è la mia occasione per dimostrargli che non sono un buono a nulla. Non saprò fare il calcolo differenziale, ma nel resto me la cavo alla grande. E poi che ci vorrà mai a gestire un posto dove vendono colletti per preti? Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno. Chi l'ha detto non ha mai lavorato da marciano Ars Sacra. Chi era? Voltaire. Boh. Secondo me pure il filosofo francese si sarebbe rotto di stare in questo negozio tutto il giorno. Sono qui da una settimana, mi sembra un secolo. Eppure quando ero bambino mi divertivo a venire a trovare papà in negozio. C'erano un sacco di cose con cui giocare. Mi avvolgevo nelle stole colorate da sacerdote e facevo finta di essere un supereroe. Ora invece devo farci l'inventario. Come si chiamano? Paramenti. E non è che ci sia tutto sto spasso. E poi anche qui mi sembra di stare in una lezione di calcolo numerico. Non ci capisco niente. La stola verde si usa per le domeniche nel tempo ordinario. Rossa per la Pentecoste. Bianca a Natale, viola in Quaresima. Ci sono un sacco di regole. Io non me ne intendo tanto di queste cose. Cioè, per carità, lo rispetto, il Signore e pure tutta la sua gente, eh. Non sono credente. Boh, spero ci sia qualcosa alla fine, ma non so se è Dio. Ma qua dentro mi fanno sentire l'anticristo quando non so rispondere a una richiesta. L'altro giorno mi hanno chiesto di vedere delle pissidi. Ma che è una pisside? L'ho dovuta cercare su Google mentre un frate mi guardava male. Ah, anche perché sono qui da solo. Ho capito perché mio padre si è impuntato così tanto per farmi iniziare adesso al negozio. Voleva andare in vacanza con mamma. E ci sta. È da 10 anni che non si prende le ferie. È sempre dovuto stare dietro al lavoro, dietro a mio nonno, che nel frattempo si è pure ammalato. Prima di partire mi ha detto: so che il negozio con te è in buone mani, vedi di non farmi cambiare idea. Grazie della fiducia, pa. Poca ansia. Comunque non pensavo che la clientela di un negozio di articoli sacri fosse così impegnativa. Non ho mai tempo per studiare. Le suore sono le migliori, però. Sanno cosa vogliono e non ti fanno perdere tempo. I seminaristi, invece, si guardano attorno spaesati. Li devi proprio accompagnare, come i bambini. Ah, poi ci sono i miei preferiti. I fedeli, soprattutto quelli stranieri. Fanno la collezione di santini. E come facevo io con le figurine dei calciatori? Padre Pio ce l'ho. Sant'Ignazio, doppione. Santa Rita da Cascia, Me manca. Ma la vera rockstar è il Papa. L'immaginetta di Ratzinger vale due santini. Mi sa che c'aveva ragione nonno, eh? Non aveva aperto il negozio perché fosse un fervente servo del Signore. Voleva un settore che non conoscesse crisi. Mettere in piedi un'impresa funebre era troppo complicato, così aveva ripiegato sugli articoli sacri. Diceva, qualsiasi cosa succeda, i preti avranno sempre bisogno di vestirsi e di articoli per dire la messa, e i fedeli di credere. E infatti non c'è roba che resta invenduta. Bisogna solo programmare gli ordini in modo furbo, calcolato. Tipo, prima ho ordinato le immaginette del Papa, ne bastano 500. Anche se col pontefice stai sicuro, te le comprano sempre. Quasi quasi ci sto prendendo gusto a fare il negoziante. Ecco, Mari non de sta roba. E una fumetteria, invece. I fumetti sono una materia che conosco molto bene. Li colleziono da quando ero bambino. Ho iniziato coi Topolino, poi con quelli della Marvel. È che non ho mai pensato potessi davvero tirarci fuori un lavoro da questa passione. Anche se Fra sostiene il contrario e ogni tanto la butta là. Basta all'università, io e te dovremmo aprire una fumetteria! Fra è il mio maestro di vita universitaria. L'avevo conosciuto a Analisi 1. Lui era la decima volta che lo ridava e da lì siamo diventati amici. Una delle poche cose belle dell'essere fuori corso sono i compagni di fuori corso. Tra disperati ci si capisce meglio. La vita di chi è indietro con gli esami, come spiegarlo? Cioè, come stare in un limbo eterno, in cui hai attorno un coro che ti canta «Si laureano tutti tranne te, tranne te, tranne te, tranne te». Come la canzone di Fabri Fibra. Ah, ecco la conferma dell'ordine. Indirizzo, ok, fatturazione, ok, numero immaginette. No. C'è uno zero in più. C'è uno zero in più, ma porca... No, vabbè, stai, non puoi dire certe cose qui. C'è pure la statuetta della Madonna che te guarda. Tutto in contegno. Cazzo, ho ordinato 5.000 immaginette, 5.000 immaginette. Adesso che cosa me ne faccio di 5.000 immaginette del Papa? Allora calma. Allora, sei un adulto, puoi gestire la cosa. Se te la giochi bene, Giovanni non si accorgerà di sta cazzata. Allora, ti inventi una promozione. Due immaginette a prezzo di una. E pure un santino a scelta in omaggio. Insomma, qualcosa per vendere tutte prima che torni, eh. Gonfi un po' i prezzi, magari, e così recuperi i costi. Dai che si risolve tutto. Dai che non può essere più difficile di Analisi 1.
Buongiorno, edizione straordinaria del nostro giornale per darvi conto di una notizia. Il Papa Benedetto XVI durante il concistoro questa mattina ha dichiarato che lascerà il pontificato.
Molti, e non soltanto i cattolici, sono stati colpiti dalla notizia delle dimissioni annunciate a sorpresa dal pontefice, da Benedetto XVI.
No, allora fermi tutti, che... In che senso il Papa si dimette? Ma può farlo? Cioè, siamo sicuri che è legale? Ma no, ma dai, ma non può essere, ma che stava scherzando? Oh, ma hai capito? Hai capito per simpaticone del Benedetto XVI, eh? Pensavate farci credere che... che bello scherzo, avrà voluto fare sta cosa per finta, per... Che ne so, per una mossa di marketing ecclesiastico, sì, sarà una roba di riposizionamento dell'immagine della Chiesa, di rebranding, ecco, stanno a perdere utenti e devono fare notizia per cercare, per creare engagement, cose così che... No. Benedetto non stava scherzando. Ho visto qualsiasi notiziario. Letto ogni articolo su internet. A un certo punto sono pure corso in piazza San Pietro dalla disperazione. Volevo sentirmelo dire da uno che lavora col Papa, una fonte attendibile. Ho trovato un gruppo di suore e una mi ha confermato tutto e le suore non mentono mai. E ora che ce faccio con 5.000 immaginette di un Papa che non è più Papa? Cioè... Fosse passata a miglior vita, ancora, alla fine qualche immaginetta di Giovanni Paolo II si continua a vendere, ma così... A Benedetto, ma perché proprio oggi? E non potevi aspettare qualche mese? Che fretta c'avevi? E poi che t'ho fatto io de male? Non ho mai perso una lezione di catechismo da piccolo, non bestemmio. Sì, qualche atto impuro, ma roba di poco conto. Mai rubato, mai ucciso, onoro il padre. Abbastanza, dai. E la madre... Fra oggi ritenta Analisi 1. Sono venuto in Uni per dargli un po' di supporto morale prima dell'appello. E poi anche io sono disperato, anzi, peggio. Sono completamente spacciato. Non riuscirò mai a liberarmi di quelle immaginette. Ho provato a disdire l'ordine, ma niente da fare. Non mi resta che aspettare che mio padre torni e mi faccia un culo così. Potrebbe anche sbattermi fuori di casa stavolta. E ok, vuol dire che finirò sotto Ponte Milvio con Fra. Anche i suoi non ne possono più e già da qualche anno gli hanno tolto i fondi. Fra è sempre il migliore, lo sapevo. Mentre ci stavamo disperando sui gradini fuori dall'aula, gli ho raccontato delle immaginette. Lui ha iniziato a farmi tutto un discorso su cosa pensa di Ratzinger, che volevo dirgli, oh amico concentrati, non mi interessa che pensi del Papa, mi servono soluzioni. E poi è arrivata l'idea. Allora, Fra mi ha detto che, pur ateo convinto, trova interessante il gesto del Papa, perché ha avuto il coraggio di ammettere di non farcela. Me fa, a sé, ma quante volte se siamo detti mollo tutto e apro una fumetteria? E quante volte l'abbiamo fatto? Zero, perché siamo due cagasotto, eh? Siamo vittime di questa retorica che devi sempre farcela, devi sempre aver successo. E invece, oh, se uno non gliela fa, non gliela fa. E Ratzinger ha fatto un gesto di grande umiltà. Per me è il protettore di chi molla. Dovremmo avere tutti il coraggio di dire, ah belli, ve saluto, e andarcene. E invece no. Siamo qua, a insiste, per laurearsi, quando sappiamo che tanto non lo faremo mai. E non sono l'unico a pensare a ste cose. Ne parlano tutti su Twitter.
Illuminazione.
Fra aveva ragione, anche riguardo a Twitter. Ci sono tantissimi tweet con l'hashtag dimissioni Papa. C'è chi sostiene la scelta del pontefice e chi no. Però intanto le persone esprimono la loro opinione, commentano, twittano, retweetano. È guardando la mia homepage del social che ho capito di cosa avevo bisogno per risolvere il mio problema. Di un piano di comunicazione. Ma andiamo per ordine. Primo step. Come fare per vendere le immaginette di Ratzinger che ora nessuno vuole? Innanzitutto, bisogna farlo tornare di moda, far sì che la gente torni a considerarlo, così si compra di nuovo i santini. E come si rende figo un ex Papa nel 2013? Beh, lo spunto me l'ha dato Fra, con quel suo discorso. Come trasformare un limite in un'opportunità? Questo sarà il titolo della mia autobiografia, perché se questa cosa funziona, modestamente, significa che sono un genio della comunicazione. Meme. Un nome così buffo per una cosa così semplice. Dai, i meme ce li abbiamo in mente tutti. È più difficile spiegarli che capirli. Sostanzialmente, prendi un'immagine, ci aggiungi sopra una scritta ironica. Qualcosa di divertente in cui la gente si possa ritrovare e farsi una risata. Uno non ci pensa, ma i meme hanno una forza incredibile. Uniscono più gente che le missioni di pace dell'ONU. Allora che ho fatto? Ho preso una foto del Papa, la stessa delle immaginette. C'è lui che saluta con la mano e ci ho scritto sopra un bel ciaone col punto esclamativo. Poi mi sono studiato gli hashtag di tendenza su Twitter. Ho aggiunto quelli giusti tipo hashtag fai una domanda al Papa e hashtag il Papa su Twitter. E ho taggato pontifex underscore it, l'account ufficiale del Papa. Eh sì, perché Benedetto XVI è stato il primo pontefice ad avere un account social. Mica scemo, eh? E infine via, ho pubblicato il meme su Twitter, su Facebook e ovunque potessi metterlo in internet. Ok, la prima parte del piano è andata. Ora devo solo sperare che funzioni e passare alla seconda. Internet alle volte è un mistero. E lo dico da nativo digitale, più o meno. Un mistero bello, intendo. Tante cose si possono studiare, programmare, eppure non puoi calcolare esattamente come andrà sui social. C'è sempre un piccolo margine di incognita. Come quando una sera conosci una che ti piace, ma non hai il coraggio di chiederle il numero e non sai il suo cognome. Poi il giorno dopo te ne penti e lei ti appare tra i suggerimenti delle amicizie su Facebook. Non ho capito benissimo come funziona questo algoritmo, ma gli voglio bene. Il meme del Papa sta diventando virale. Per spingere il meme ho messo in piedi una bella strategia social. Il primo post l'ho pubblicato sul gruppo Facebook dei nerd dei fumetti e già lì è iniziato a girare. I nerd con queste cose sono bravi, non gli si può dire niente. Fra invece l'ha messo su quello dei fuoricorso della Sapienza ed è esploso, ora è ovunque. L'ha ripostato pure l'account ufficiale dell'università. Poi mi sono dato da fare a colpi di hashtag e retweet su Twitter. Certo, le mie doti di nerd dei social media hanno aiutato a rendere il meme virale, ma è successo anche qualcos'altro. Non lo so, si vede che siamo in tanti a voler mollare tutti che invece ci tratteniamo. E ora si passa alla seconda parte del piano. Sì, buongiorno. Salve, sono Stefano Marciano, da Marciano Ars Sacra. Sì, per l'ordine delle immaginette. Allora, sì, ho capito che non si può annullare, che non posso nemmeno cambiare la quantità. Ma una piccola modifica alla grafica, invece, la possiamo fare? Ho parlato troppo presto. Altro che genio della comunicazione. Dalla tipografia mi hanno detto no. È la fine. Avrei dovuto mettere in conto che qualcosa poteva andare storto. Già un miracolo dell'internet che il meme stia andando bene, ma non basta, eh. Senza scritta chi me le compra le immaginette? Così sono punte a capo. Piano annullato, non sono riuscito a finire manco questo. Ecco l'ennesimo fallimento di Stefano Marciano. Sento già il cazziatone che mi arriverà da mio padre. Fallito per fallito, tanto vale provare anche questa. Le ho pensate tutte per convincere quelli della tipografia. Mi rimane un ultimo tentativo. Dire la verità. Che sono disperato. Che sto facendo tutto questo perché non voglio deludere mio padre. Che devo dimostrargli di sapermela cavare, che mi sono inventato un piano assurdo per risolvere questo pasticcio e che senza quel ciaone sulle immaginette non funzionerà e mio padre continuerà a non credere in me. Scrivo tutto in una mail al titolare dell'azienda. Non andrà, lo so già. Ma in fondo non ho più nulla da perdere. E poi è come agli esami. Si tenta sempre il tutto per tutto. Messo pacco? Ma non ho ordinato più niente per il negozio dopo le immaginette. Ma è bastata come esperienza. Vabbè, saranno quelle. Un po' ci ho sperato che perdessero l'ordine, eh? O che mandassero all'indirizzo sbagliato. Invece no, è che qua. C'è anche un foglio. Ah, una lettera del proprietario della tipografia. Vediamo che dice. Non ci posso credere! Sono le immaginette! Il meme! Hanno messo la scritta! Non so bene come, ma ce l'ho fatta! È bastato davvero aprirsi ad essere sinceri. Il titolare della tipografia nella lettera ha scritto che capisce la mia situazione, anche la loro è un'attività di famiglia. L'ha ereditata dal padre, che all'inizio non credeva sarebbe stato all'altezza di gestirla. Perciò ha voluto fare una piccola eccezione e venirmi incontro. Produttivamente la modifica era fattibile. La prima immaginetta devo assolutamente regalarla a Fra. E poi mi serve il suo aiuto per quest'ultima fase del piano. C'è ancora speranza. Si ricomincia. Appena Fra ha ricevuto l'immaginetta mi ha scritto subito su WhatsApp. A sé. Io alla fine sono un sottone e non ce la faccio a mollare perché preferisco stare al sicuro nel fuoricorso che crescere e affrontare il mondo fuori dall'uni.
Ma tu sei un grande, guarda quanto ti sei dato da fare. È la tua occasione per tirarti fuori da qua.
Eh no, bello mio, la prima regola del fuoricorso è che non si lascia indietro nessuno, alla fine ci si aspetta sempre. Quindi Fra, mo te tocca venire con me. Ci ho messo un'ora e tre dei miei migliori fumetti Marvel da collezione per convincerlo. Qualcosa in questi anni di università l'abbiamo imparata. Ci siamo chiusi col mio portatile nel retro del negozio e non siamo usciti da lì per due giorni. Fra ha seguito la parte di web design e del logo. Prima di ingegneria aveva fatto un anno di design della comunicazione. Io ho fatto la struttura del sito, ho scritto i testi e il manifesto del nostro e-commerce. Un inno a chi ha il coraggio di mollare e ammette di non farcela. Che poi si tratta solo di essere realisti. Magari uno non è che non ce la fa per sempre, non ce la fa in quel momento, ma va bene così. Basta essere sinceri e dirlo. Il problema è che spesso è più duro ammetterlo a noi stessi che agli altri. Poi abbiamo scelto il dominio, ciaone.com, e siamo andati online. Tempo qualche giorno e adesso siamo già pieni di ordini. E di nuove richieste pure. Ho dovuto riordinare le immaginette e far fare anche borse, tazze, t-shirt con la stampa del meme. Vogliono tutti il papa che fa ciaone.
Fermi tutti. Annuncio fumata bianca! Fumata bianca! Ci siamo! Ci siamo! Abbiamo un papam! Vediamo chi è.
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Bergoglio. E chi lo conosce questo?
Sono contento di esserci in piazza San Pietro per questo momento. Anche perché le dimissioni di Papa Benedetto XVI mi avevano fatto unire un colpo. Voglio accertarmi che questo Papa non mi giochi brutti scherzi. Bergoglio, mi raccomando, fammi sta tranquillo, eh?
Oppure no?
Alla fine la scelta di Ratzinger mi ha cambiato la vita. E non solo la mia. Quando è tornato mio padre ho dovuto spiegargli un po' di cose. Tra cui che non mi sarei mai laureato in ingegneria informatica. Il giorno dopo il lancio del sito, io e Fra siamo andati a ritirarci dal corso di laurea. Ci siamo fatti coraggio a vicenda. Fra ci ha messo un sacco per firmare, eh? È entrato e uscito dalla segreteria quattro volte. ma alla fine è andata. Io ora so cosa farò dopo. Marketing e comunicazione. Sarà dura iniziare una nuova facoltà, dovrò ripartire dal primo anno, ma ci voglio provare. Per me, perché ho capito che è quello che voglio fare. E poi mi sa che mi riesce pure abbastanza bene. Fra invece non tornerà all'università. Si è messo in gioco e ha un colloquio con un'azienda. Vuole dimostrare che qualcosa lo sa fare anche senza un pezzo di carta. La fumetteria ce la teniamo come piano B. Non si sa mai. Papà ora mi rispetta. Non me l'ha detto proprio chiaramente, ma me l'ha fatto capire a modo suo. Non mi critica più così tanto, anzi, per la prima volta è d'accordo con me su qualcosa. Lo sto pure convincendo ad aprire anche l'e-commerce dell'attività. Gli acquisti online sono il futuro, poi così può raggiungere più clienti e stare meno in negozio. Il meme però ora continua a girare. So che a un certo punto finirà. Che qualcuno lo vedrà sulla sua bacheca di Facebook e penserà: ma che è sta roba? Funziona così, eh? Oggi ti sembra la cosa più divertente del mondo, poi le cose cambiano, magari tu cambi e non ti fa più ridere, anzi, devi pure chiedere all'amico che ti ha mandato il meme di spiegarglielo perché tu proprio non ci arrivi. Ma va bene così. Bisogna imparare quando è il momento di lasciar perdere, anche con i meme. Mi chiamo Stefano Marciano. Questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Strategia editoriale di Eleonora Chiomento. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.